On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta in Portogallo, prima a Lisbona e poi andremo nell'Algarve. Andremo in Algarve, come abbiamo detto. Prima di farlo però faremo uno scalo a Lisbona, anche se in realtà, volendo, uno va direttamente in Algarve planando su Faro con dei voli low cost che costano veramente pochissimo. Ma come detto, noi facciamo scalo a Lisbona, dove incontriamo Tino Mantarro, che è collegato con noi telefonicamente. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tino ha dato alle stampe un libro, si chiama E Lisbona sfavillava, mosaico urbano in forma di reportage. Non è una guida, è appunto un reportage narrativo che si fa leggere con grande piacere. Tino, tu sei un amante di Lisbona.
Sì, sono un amante, un partigiano, un affezionato a Lisbona dalla prima volta che ho letto Sostiene Pereira e avevo 19 anni e ho preso un treno, ho fatto l'Interrail per arrivare a Lisbona e vedere appunto se era vero quello che raccontava Tabucchi, ovvero che Lisbona aveva questa luce incredibile
che non mentiva,
e la verità è che Tabucchi, da grande scrittore qual era, non mentiva.
Ecco, lo si intuisce già dal titolo. La luce è una delle cose, forse la prima cosa che rimane impressa quando uno per la prima volta va a Lisbona.
Sì, infatti è quella che mi ha sempre incuriosito. Nella vita lavoro al Touring Club Italiano, sai, quando uno porta il giornalista di viaggio, capiterà anche a te, tutti gli amici o qualcuno ti chiede sempre un sacco di consigli. A me tutti chiedono consigli, sapendo del mio amore per Lisbona, su Lisbona, dicendo sto per andare, va un mio amico, il famoso cugino. E a me piace poi chiedere, una volta che mando i miei consigli, che cosa è il departo. E una cosa che mi ha sempre colpito è che tutti, al di là di dirti che è buono il baccalà, il pasta ordinata e tutto,
tutti ti dicono c'è una luce.
Che c'è una luce a Lisbona, che luce particolare, che è poi quella che io avevo trovato quando ho fatto i miei viaggi, quando ho vissuto lì come studente Erasmus, come per fare le mie ricerche del dottorato e tutto quanto. E la luce in effetti è diversa, perché anche nel nostro sud è intensa, però è cambia la nostra visione della città. La luce è intensa, ma soprattutto è onnipresente, è pervasiva. A Lisbona la luce migliore è nelle giornate in cui ci sono un po' di nuvole, in cui il cielo è mosso, in cui quindi ci sono questi grandi tagli di luce che arrivano sulla città e che te li fanno vedere un pochettino a chiazze, e sembra che un po' la nascondono, un po' la svelano, ed è forse il momento più bello.
Nel libro parli di più di un punto panoramico, che lì a Lisbona hanno un nome tutto loro. Qual è il tuo preferito?
Sì, Lisbona appunto è una città che per i turisti, che adesso sono tantissimi turisti che vanno a Lisbona, non è una città che ha cose eclatanti da vedere, non ha il Louvre, non ha il Duomo, non ha il Colosseo, non ha niente di tutto ciò, però è una città che è bella perché si fa vedere, e si fa vedere appunto perché ci sono questi luoghi che in portoghese si chiamano miraduros, che sono appunto i punti in cui uno si siede lì e magari si beve una birretta e osserva la cosa più bella di Lisbona, che è la città stessa. Ce ne sono tanti che sono molto turistici, devo dire, forse pure troppo, e ce ne sono alcuni che io ho provato a raccontare che sono un po' più periferici. Il mio preferito è quello che, diciamo così, volgarmente si chiama il miraduro del Museo di Arte Antica. Il Museo di Arte Antica è un museo appunto di arte portoghese moderna, ma non solo portoghese, dove c'è un quadro importante che sono Le Passioni di Sant'Antonio di Bosch. Si trova non proprio nel centro, in un quartiere che si chiama Santos, è a ridosso del fiume, e lì all'uscita del museo c'è questo grande miraduro che dà sulla strada sottostante, dove poi la strada è affiancata dalla ferrovia, al di là della ferrovia c'è una piccola parte del porto, poi ci sono una zona del porto con i container, poi vedi il fiume, quindi vedi il Tejo, vedi l'altro lato del Tejo, la Margem Sul, come si chiama, vedi il Cristo Rei con le sue braccia spalancate che sembra che voglia volare, e vedi soprattutto il ponte 25 di aprile con tutto questo formicolio di auto che passano, senti quasi quasi anche il rumore.
Alle nostre spalle i Madre Deus con la loro Adoro Lisboa. Noi siamo sempre con Tino Mantarro, autore di E Lisbona Sfavillava, mosaico urbano in forma di reportage. Una delle caratteristiche di Lisbona sono i suoi azulejos e c'entrano anche con la luce di Lisbona di cui abbiamo parlato sino ad adesso. Tino, ma come sono finiti sulle facciate dei palazzi di Lisbona gli azulejos?
Ecco, la storia interessante di queste piastrelle di ceramica è che non sono sempre state lì, soprattutto sui palazzi. In Portogallo, è stato dominato dagli arabi, e dagli arabi è arrivata l'abitudine di utilizzare ceramiche all'interno di palazzi, ma era appunto all'interno, quindi nei cortili o all'interno anche delle chiese e così, non all'esterno. L'abitudine di mettere azulejos all'esterno dei palazzi è arrivata a metà 800 con un grande viaggio, perché appunto il Portogallo era una potenza coloniale, in Brasile spediva le sue caravelle, galeoni, le sue navi vuote, perché doveva, andavano in Brasile per poi dal Brasile portare il legname, le ricchezze, l'oro. Le navi dovevano essere stabilizzate e dovevano mettere qualcosa che costasse poco, e quindi avevano iniziato a mandare gli azulejos. Azulejos che una volta che sono arrivati in Brasile, zone tropicali, piovose, qualcuno ha visto che questi azulejos, che normalmente noi metteremmo in bagno, funzionavano a metterli sulle pareti perché proteggevano dall'umidità, dalla pioggia, e quindi in Brasile c'erano queste case con gli azulejos. Quando il Brasile è diventato indipendente, un po' di persone che magari si erano arricchite sono ritornate a vivere in Portogallo e hanno portato questa abitudine, che era di mettere gli azulejos fuori dai palazzi. All'inizio è stata vista come una cosa abbastanza di pessimo gusto, no? Perché di nuovo gli azulejos, soprattutto quelli non artistici, stavano nei bagni, mica stavano fuori dai palazzi. Poi dopo hanno capito che in realtà aveva una sua importanza non solo estetica, ma anche proprio di isolamento termico, riusciva a combattere appunto perché comunque con la pioggia, e a metà 800 più o meno, 1840, hanno iniziato a Lisbona e poi in tutto il resto del paese.
Sono dilagati.
Fuori dai palazzi, esatto, sono dilagati per 70 anni, fino a quando durante il fascismo, durante lo Stato Novo, c'è stata una legge che ha proibito, perché probabilmente si doveva favorire qualcuno che aveva qualche industria di tinteggiature, di mettere gli azulejos sui palazzi. E poi in realtà poi dopo gli anni 50 gli architetti hanno ripreso a mettere azulejos, e questo è uno dei tratti caratteristici anche di quando uno vede le città portoghesi e tutto quanto, che un pochettino rimane impresso. E si dice appunto, ma non è assolutamente verificato e probabilmente scientificamente non è vero, che la luminosità di Lisbona sia anche amplificata per via degli azulejos che si trovano sulle pareti dei palazzi.
Dei palazzi.
E se anche non è così, è romanticamente bello pensare.
È bello pensarlo. Tino, accennavi al Brasile e alla storia oltreoceano dell'impero portoghese. Lisbona è anche una città piena di riverberi della Lisbona africana, di quando aveva le colonie in Africa.
Sì. Lisbona è una città piena di riverberi che negli ultimi decenni ha ritrovato quella sua un po' internazionalità, che era dovuta al fatto di essere la capitale di un grande impero che si estendeva su quattro continenti. Negli anni sono arrivati a Lisbona all'inizio, dopo la caduta del fascismo, immigrati dalle ex colonie, ma negli ultimi anni soprattutto sono arrivati molti brasiliani per via di un accordo che c'è stato tra il Portogallo e il Brasile per facilitare, per gli antichi legami linguistici e storici, l'arrivo dei brasiliani. Quindi in Portogallo adesso ci sono più o meno 200.000 brasiliani, ma ci sono anche grandi comunità di angolani, che soprattutto in questo momento arrivano i figli delle famiglie ricche, che poi arrivano e vengono a studiare a Lisbona o si fermano a Lisbona, e ci sono anche i migrati delle varie altre colonie. Quindi c'è una comunità macaense legata appunto a Macao, ci sono capoverdiani, mozambicani, ci sono indiani che vengono da Goa e da Diu. Ma poi c'è anche una cosa curiosa: a Lisbona per esempio c'è una grande comunità di nepalesi, ci sono circa 40.000 nepalesi tra Lisbona e Portogallo, che a un certo punto si sono trovati bene e si sono fermati, anche se non c'era un legame storico tra il Portogallo e il Nepal.
Tino, un'ultima cosa: chi è stato recentemente a Lisbona si è reso conto che è una città vittima di overtourism. Non a caso oltre 6.600 residenti della capitale portoghese hanno recentemente firmato una petizione contro gli affitti brevi, e l'obiettivo è frenare la corsa dei prezzi del mattone. Non vogliono più che i turisti affittino appartamenti in centro. Il primo passo per cambiare questa situazione è stato presentare ufficialmente una petizione in comune lo scorso novembre, e ora il Consiglio Comunale la esaminerà, e qualora l'approvasse il quesito passerà al vaglio della magistratura per valutarne la costituzionalità, e dovrebbe esserci un referendum. Sta diventando un problema l'overtourism a Lisbona?
Sì, senza dubbio è una realtà che assedia una parte del centro storico, alcuni quartieri, Alfama, Baixa e anche Shado, che sono quelli dove i turisti si concentrano, e ovviamente ci sono delle proteste, ci sono dei tentativi da parte del comune e di altri di provare a limitare. Alcuni cercano di limitare appunto dall'alto, come è anche giusto che sia, perché il turismo, se non è governato, diventa selvaggio, ma secondo me è anche importante dal punto di vista del turista provare a cambiare il proprio atteggiamento nei confronti delle città. E quindi, il che vuol dire non andare più a Lisbona perché ci sono troppi turisti, ma magari anche un po' un tentativo di questo libro, provare a vivere Lisbona in una maniera diversa, cioè non assecondare le 5 cose più belle da vedere a Lisbona e un pochettino seguire in maniera pedissego a quello che ti viene suggerito, ma un pochettino, forse io dico sempre, provare a perdersi con metodo, cioè a seguire le proprie curiosità e andare in cerca di altre cose che sono un po' fuori dalle strade più battute. E in questo libro ho anche cercato di raccontare, per esempio, quello che c'è, visto che poi parliamo di Alentejo, che c'è dall'altro lato, che è un po' l'introduzione all'Alentejo, cioè di prendere un battello, attraversare il Tejo, che non è un mare ma è appunto un fiume, andare a vedere come si vive dall'altra parte, nei quartieri che una volta erano i quartieri operari, Barreiro o Cacilhas, e soprattutto quando si va dall'altro lato poi si ha l'occasione di vedere Lisbona dal suo lato migliore, da quella che è la giusta distanza, perché poi era anticamente, adesso arriviamo tutti a Lisbona in aereo, ci voliamo sopra, però anticamente per arrivare a Lisbona si attraversava tutta la Spagna, si attraversava l'Alentejo e si arrivava appunto dal lato del fiume.
Tino Mantarro e Lisbona sfavillava, mosaico urbano in forma di reportage, l'editore è B, Bologna Empoli Empoli. Grazie Bocchè Tino.
Errante. Grazie a te.
capitale dell'Algarve è Faro. Faro che qualcuno ha definito la Palm Springs del Portogallo, questo per via di alcuni suoi edifici. Con noi Diana Nunes di Peté for You. Troppo ridondante questa definizione, la Palm Springs del Portogallo, o ci può stare?
Un pochino, ma sì, sì, si presenta l'architettura di Faro. Faro è il capoluogo della regione dell'Algarve, dove si trova l'aeroporto, l'università, il centro universitario. Sì, può essere il Palm Springs, sì, dell'Algarve, sì.
Perché fa riferimento ad alcuni edifici, a uno stile definito South Modern, che deve molto a un gruppo di architetti portoghesi guidati dall'algarviano Manuel Gomes da Costa, che all'inizio degli anni 50, dopo aver fatto fortuna in Sud America, arrivò proprio a Faro e lì iniziarono a fare dei lavori ispirati da Le Corbusier, da Frank Lloyd Wright, insomma da alcuni dei più grandi architetti che esistevano.
Sì, sì, l'architettura modernista è iniziata nel secolo XX. Faro ha incorporato elementi dell'architettura questa modernista, visibili in alcuni edifici, e questo Manuel Gomes da Costa, lui ha costruito circa di 400 edifici in Algarve, soprattutto nella città di Faro, Tavira, Olhão, e Vila Real, che è sua città natale, e questa architettura era quella che insieme alla comunità e non contro la comunità che si fa buona architettura di tutti i giorni. Questa era la definizione che lui utilizzava per questo stile modernista che era la base di tutta la sua costruzione.
E quindi perdersi nel centro di Faro vuol dire viaggiare all'interno di questa architettura?
Sì, anche di questa, perché in Faro te trova di diversi stili, romano, moresco, gotico, rinascimentale, te trova il manuelino che per noi è un stile molto portoghese, forse a voi in Italia non manuelino neanche lo conosce,
no.
Ma il stile manuelino è tipico della fine del secolo XV, inizio del secolo XVI, e è considerato lo stile portoghese più autentico e caratterizzato da elementi marinari, gotici. Quindi quando abbiamo iniziato la scoperta marittima, la costruzione aveva questi dettagli di elementi marinari. In Faro te trova differenti stili, e quando fai una passeggiata in Faro si vede di tutto. Questo da per il turista, anche per i residenti, è una cosa che noi piace molto, di poter avere una città con tanta diversità architettonica qui.
Quello che stiamo ascoltando è Rodrigo Leao, uno dei principali compositori contemporanei portoghesi, legato internazionalmente il suo nome ai Madre Deus, di cui era membro fondatore.
Fotografias, endereços e o podcast deste e dos outros episódios deste programa em blogs.radiopopolare.it/on the road.
Ora, eu suponho que poderíamos tentar esse trabalho de pesquisa.
É sobre o quê?
Sobre a mala.
Música portuguesa.
Torniamo in compagnia di Diana Nunes di Pété for You. Ci eravamo lasciati a Faro. Faro spesso è considerata solo una città di passaggio, è qui che si trova infatti l'unico aeroporto dell'Algarve ed è qui che arrivano i turisti che poi generalmente si dirigono in massa verso le città di mare e le spiagge dell'Algarve occidentale. È proprio per questa mancanza di interesse la città è riuscita a mantenere un ambiente pacifico e un fascino tradizionale che, come abbiamo visto, si concentra principalmente nel suo centro storico. Distrutta dal terremoto del 1755, si trova davanti a un incredibile patrimonio naturalistico, qualcosa che assolutamente merita di essere scoperto.
Il Parco Naturale del Rio Formosa,
sì,
è nasciuto nel 1987. Ha un'estensione di 60 chilometri, che è più o meno 18.000 ettari. E quindi questo è un cordone di dune sabbiose che proteggono e separano la laguna dall'Oceano Atlantico. Inizia in Faro o finisce in Faro e va fine a Cacella, si chiama Cacella, Cacella Vella, e in tutto questo percorso te vedi differenti tipi di ecosistemi, tra cui zone di saline, stagni, zone umide, lagune e le isole barriera, che sono più o meno tre che sono abitate, e dopo c'è altre tipo deserta.
Hai elencato alcuni elementi che troviamo in questo parco naturale. Beh, partiamo per esempio dalle saline, che solo apparentemente potrebbero sembrare uno degli aspetti meno interessanti.
Sì, qui le saline sono molto importanti anche perché noi facciamo la produzione di sale ancora come si faceva ai romani, e questo si trova un pochino più all'est della Ria Formosa, non sta proprio dentro della Ria Formosa, ma anche è un pochino più in dentro, ma che prende anche l'acqua dell'oceano, e mm-hmm, si trova molto qui a Tavira, nella zona di Tavira, e anche a Castromarin, che è un dello punto principale tanto turistico come di economico.
Ecco, c'è un aspetto che forse non tutti conoscono, no? Come la produzione di sale sia legata alle condizioni meteorologiche, perché per esempio se è nuvoloso non c'è sale, la parte più dolce dell'acqua evapora e la parte più pesante affonda, perché l'acqua cambia,
sì,
chimicamente e fisicamente, e sulla superficie,
sì,
si formano quelli che potremmo chiamare un po' volgarmente, poi correggimi se sbaglio, dei fiori. I cosiddetti fiori di sale.
Esatto, sì. La fiori di sale è una cosa che abbiamo, non si dice abbiamo scoperto, ma abbiamo stato a lavorare non a tanto tempo fa, ma che si può prendere solo in giorni che sono di sole, senza vento, perché se c'è vento, se è nuvoloso, non si riesce a prendere questa fiori di sale, che praticamente lo che sta sopra è una linea di sale finissima che si prende con una rete specifica, e il sale, però è un sale che viene molto fino e che è molto buono, e utilizziamo tantissimo per insalata, per anche per i pesci, ma è molto, e questo lavoro nel sale sembra facile, ma non è facile, perché stiamo sempre dipendente di il tempo, come sta, se vento, non sono a vento, se nuvoloso, se no, e anche le saline hanno entrata direttamente del mare, però del fiume, però che questo fiume è di acqua insalata, e così loro tiene che fare un'organizzazione di aprire l'entrata di acqua, chiudere l'entrata di acqua. È un pochino particolare e difficile anche.
Não é fruto proibido, mas o mais apetecido. Açúcar derretido, pronto a ser servido. Doninha entra em cena, muito tranquila, muito serena, muito melhor que maisena. Bacana, não vale a pena, temos o que tu queres. Como quiseres, quando quiseres, tranquilo, não desesperes. O ponto VIP em si, Doninha chega para toda a gente. Qualquer altura, estejas tu onde estiveres.
Se te falta qualquer coisa, não apanhas o ar. Nós temos o produto, estamos a representar. O sol que te faz voar, o sabor que te faz babar. O cheiro que te faz excitar, o copo que te faz vibrar. Sensação animal, é sobrenatural. E como é normal, o produto habitual. O sol que te faz voar, o sabor que te faz babar.
Allora, noi siamo con...
E Joachim.
Joachim. Joachim consente di fare una piccola escursione da Faro a tre isole che sono vicino a Faro. Allora, la prima isola è...
La prima isola è l'isola deserta. È l'unica con protezione extra. Allora, per avere l'ecosistema dunare, per avere le specie di piante autoctone, è la più bella e la migliore per... avere la naturezza.
10-15 minuti di barca?
Sì, con il motoscafo, con il gommone è possibile arrivare in 10-15 minuti, con il catamarano è più grosso ma è più lento, è 40-45 minuti.
La seconda isola invece è la terza, sono abitate?
Sì, la seconda, Farol, nelle stesso ha più di gente, e pieno di gente nelle stesso, ma nell'inverno, dice semi italiano, nell'inverno ha meno di 20 persone che ancora abitano là.
Diciamo che i mesi migliori sono maggio e ottobre.
Sì, maggio e ottobre, quando non ha troppo di gente ancora, o non ha troppo di gente già, e il tempo è molto buono. Tempo di 25 gradi... veramente buono.
Qua c'è una laguna, ci sono anche degli uccelli, la possibilità di fare,
sì,
bird watching.
Sì, esattamente, questa è una laguna costiera, è un parco naturale proteggito per la rete Natura 2000 e Ramsar, è similare alla laguna costiera di Venezia, mesmo tipo di ecosistema, ma come questa è una degli ultimi ecosistemi disponibili prima degli uccelli andare per Africa,
sì,
o di ritornare da Africa, è molto importante per molte specie.
Certo. E la terza isola è l'isola di Culatra, ed è un'isola di pescatori?
Principalmente. È una villa di pescatori abitata tutto l'anno, con principalmente produzione di ostriche e di pesca, di pesci. E la relazione degli abitanti di Culatra con la laguna è più personale, più prossima che quella che temo qui nelle città, chi è più turistico.
Certo. Arrivati a Culatra con una passerella in 10 minuti, un quarto d'ora, si arriva su una spiaggia deserta.
Sì, la spiaggia di Culatra è più 15-20 minuti, principalmente nell'inverno
Si non ha niente.
Deserta oggi.
Esattamente.
Che è gennaio.
Esattamente.
Mentre invece nei mesi estivi.
Ma nello stesso también 20 minuti normalmente più che sufficiente e non ha troppo di gente in culatra. Ha molta mais gente nella isola deserta e Farola.
Un'ultima domanda personale. Mm-hmm. Tu non sei portoghese, sei di San Sebastian. Sei
esattamente, basco e sì. Spagnolo.
Cosa c'è in comune e cosa c'è di diverso?
Ah, è simile. La lingua e il vocabolario è molto simile. La cultura non è la stessa. Credo che lì i portoghesi sono più fermati, più chiusi. Mm-hmm. Ma quando arrivas al punto di apprendere portoghese, fare l'sforzo, è una cultura che mi piace molto e nel mio caso è già l'ottavo anno in Faro, principalmente perché amo la Ria Formosa, principalmente per eso.
Senti, Faro e Farola sono due parole però completamente diverse come origini.
Esattamente, Faro viene dal principe musulmano Ibn Harun, H-A-R-U-N-E, Farol viene dalla parola greca pharos, che è faro. E faro in spagnolo e faro in italiano.
Come faro in italiano. Questa spiega della diversa genesi di due parole, Faro, il capoluogo dell'Algarve, e Farola, una delle isole che troviamo all'interno di questo parco naturale, la dice lunga sulla complessità storica e l'avvicendamento di popoli che c'è stato lungo queste coste. Ma torniamo in compagnia di Diana Nunes. Quello che avete appena sentito era la voce del capitano che con il suo gommone ci ha portato sull'isola di Culatra. L'isola di Culatra è una delle isole che si trovano davanti a Faro e sono un qualche cosa di fantastico. Io ho quasi raggiunto uno dei record di like sul mio social per aver spostato la spiaggia dell'isola di Culatra.
Sì, la isola di Culatra è un aspetto anche io collaboro con questa comunità già per 11 anni e è molto specifica qui perché loro lavorano in una maniera sostenibile, anche promuovono questa sostenibilità, non ha albergo o Airbnb, questo non esiste a isola di Culatra. E loro, la comunità residente è impegnata nella difesa della propria identità, sia culturale che economica. Questa attività economica è basicamente la pesca e il turismo viene solo per complementi, è un complemento dell'attività, diciamo così.
E questo è uno dei problemi su cui ci stiamo tutti misurando, vale per l'Italia, ma vale anche per alcune realtà del Portogallo, anche per alcune realtà dell'Algarve, il discorso dell'overtourism. Ho visto che c'è un progetto che si chiama Culatra 2030. Che cos'è?
Certo, questo è un programma di sostenibilità 100%, che loro, che è una delle cose che io anche promuovo quando faccio questa gita a Culatra, questo è un programma di sostenibilità 100% che loro stanno a cambiare tutta l'elettricità per solari, tutto con, non so come si dice, quello che prende l'energia del sole, non
sì.
So come si chiama proprio in italiano.
Energia dal sole, si chiama così, quella che si ricava attraverso i pannelli fotovoltaici o solari termici, tramite i quali è possibile trasformare la radiazione solare in energia elettrica o energia termica.
Cambio questo, anche la barca delle ostriche, quando ha necessità di andare a prendere le ostriche, si fa con questa barca che è stata disegnata solo per questo, che ha zero polluzione, e anche loro relativamente all'acqua, acqua viene del furi che loro hanno, non so come si dice, del pozzo di acqua che
il
loro
pozzo,
hanno.
Sì.
Sì, il pozzo di acqua che loro hanno, quindi non hanno bisogno di niente. E quando in 2030, quando questo progetto sia terminato, loro lavorano o vivono con un'economia circolare, senza avere bisogno di nessuno, e tutta l'elettricità che loro che hanno di più la vendono, e per abbassare anche il pago, il costo dell'elettricità dei residenti.
Diciamo che è un progetto che mette al centro gli abitanti di quest'isola in modo che continui a rimanere non una cartolina, non una certo. fotografia per il turista, ma un posto dove ci vivono delle persone che ci vivono lì da
certo,
tantissimo tempo.
Certo, è per quello
tempo.
Che quando io faccio questa gita, noi andiamo a casa dei residenti, facciamo un assaggio delle ostriche che loro fanno la produzione.
Ecco, lo ricordava anche prima il capitano, è una zona di produzione di ostriche quella.
Sì, 20 anni, per 20 anni che hanno iniziato questa produzione, e continuo a farlo, anche più di 15 famiglie vivono solo di questa produzione di ostriche, ma anche le vongole. È una caratteristica molto interessante di questa comunità, è che in una famiglia uno vive di pesca, l'altro di vongole e l'altro di ostriche.
Ah sì, quindi c'è una differenziazione anche nella produzione, sì. in modo che uno può compensare se per caso va meno bene, diciamo, la produzione di ostriche, c'è il compenso che arriva da quello della famiglia che si occupa delle vongole.
Certo, certo.
Abbiamo accennato alle vongole e io direi che non possiamo non chiudere la nostra chiacchierata citando quello che è un piatto che bisogna mangiare, e lo possono mangiare anche i vegetariani, perché mia figlia, che è vegetariana, mi ha detto che l'unica cosa che può mangiare sono le vongole, le cozze e le ostriche, e quindi questo piatto vorrei che ce lo raccontassi tu, il bulao...
Bulao un pato.
Sì.
Sì, sì, questo è molto tradizionale qui, e anche là le vongole che si mangiano sono le buone, proprio buone buone. Questo è un piatto che normalmente noi qui in Portogallo mangiamo come tipo un antipasti, e si fa con olio d'oliva.
Tanto aglio? Tanto aglio?
Tantissimo. Noi diciamo che dopo pranzo nessuno dà baci in bocca, perché mangiamo sempre aglio abbastanza.
E coriandolo?
E coriandolo, sì, che voi anche no, io so perché io ho tantissimi amici qui di italiano, e coriandolo è una cosa che voi non le piace molto, o no, non è utilizzato molto nella vostra gastronomia. Noi mangiamo abbastanza.
Sai che cos'è? È che probabilmente molti italiani pensano che sia prezzemolo, perché un po' ci assomiglia, mentre invece il sapore è completamente diverso.
Sì, certo. sì. Noi facciamo l'olio caldo con l'aglio, abbastanza aglio, e dopo poniamo le vongole, loro aprono in naturale, coriandolo, e sta. E viene a piatto, e sta pronto. Quindi questo è molto molto tradizionale, anche nella mia gita si mangia sempre, perché anche la vongole e la spezi della Ria Formosa, dove si trova per tutta la parte, sono tanti pescatori che fanno questa, che hanno a prendere le vongole, è buonissimo, sì, a me mi piace molto.
Un'isola piccola, ma io ho visto anche una scuola sull'isola, i bambini vanno a scuola lì?
Sì, sì, questa isola ha la scuola primaria, che fa del primo anno fino al quarto. Dopo loro hanno un accordo con una persona di barca che porta i bambini alla scuola dopo di questo quarto anno, non so come si dice in italiano, le portano a Olhão, ma l'isola c'è un centro sociale, una scuola primaria, una biblioteca, e anche una squadra di calcio.
Anche una squadra di calcio, che è fondamentale.
Sì, stanno molto bene, claro, certo, portoghesi sempre, football, calcio sempre presente.
L'ultima cosa, Diana, abbiamo parlato a lungo dell'isola di Culatra, non è l'unica isola, anche se abbiamo capito che è quella che ti piace di più.
Mi piace di più perché è la tipica, tradizionale. Questa è la isola tradizionale dove te può andare a novembre o a marzo, o a settembre o a febbraio, c'è sempre gente, è una isola, noi diciamo una isola viva, che vive la persona, sono lì, le altre sono isole che hanno tutto l'albergo, Airbnb, che se ti passa in dicembre forse non c'è nessuno, immagina l'isola di Farol, del Faro,
sì,
che è proprio vicino all'isola di Culatra, ha 200 case, ma che in inverno solo 10 sono occupate, tutto il resto è per vacanza. Per l'estate, d'estate è tutto pieno, però ma adesso d'inverno non c'è nessuno. E questo non in isola di Culatra, no, te vedi sempre vita, sempre gente a passare, sempre gente a fare camminata, gente a lavorare, e questo, questa protezione dell'identità, di dare questo stimolo per il residente, hanno voglia di continuare in questa isola e non trovare un'opportunità nel continente, tipo a Olhão o a Faro, è buono perché mantiene le persone lì.
Quando jantei restaurantes com uma grupo de amigos, todos me pedem que eu cante e eu adiço o pedido.
Canta lá só num instante,
mais do que um bocadinho. Primeiro prato, imagino para a mesa e pedem que eu cante um fado e eu adio a surpresa.
Lança um fado.
Só depois da sobremesa. Ora vai.
Sedersi a un tavolo del ristorante Ramirez a Guia è come immergersi in un buco spazio-temporale. Salendo una ripida scala si entra in un immenso salone, non so quanti coperti, tanti. Tavoli con sottotovaglie azzurre e tovaglie rigidamente di carta, perfette per chi ha bambini armati di matite, o peggio, di pennarelli. Uno stuolo imponente di camerieri, tutti con pantaloni neri e maglietta azzurra. La stessa tonalità azzurra delle sottotovaglie. Alle pareti, un numero imprecisato di televisori che trasmettono le partite del campionato di Serie B portoghese. Basta distrarsi un attimo e sul tavolo appaiono olive, burro salato e patè di sardine. È l'anticamera del paradiso, che si materializza quando appare un vassoio di pollo alla brace, opportunamente tagliato, e una caraffa di vigno verde. Siamo nella capitale do frango, il pollo alla brace. A un certo punto entrano una ventina di persone, armate di chitarra e strumenti vari. Poche formalità e fronzoli, attaccano subito a suonare. Il tintinnare delle posate garantisce una ritmica intrigante. Parlando con il commensale che sta nel tavolo di fianco al mio, scopro che trattasi delle Genairas, ovvero canti tradizionali portoghesi di gennaio, cantati da persone di tutte le età, come posso verificare. Generalmente vanno di casa in casa, augurando ai vicini un felice anno nuovo. Le persone danno ai cantanti piccoli doni, come arance e dolce, o qualunque cosa possano, in cambio dell'ascolto delle Genairas. Beh, anche per chi non è un cultore delle trasmissioni di Nostrini, vi assicuro che frango più Genairas, un combo imperdibile.
Cantar os reis, vimos francesa e senhora, desse banquinho de prata, venha nos dar as janeiras que está o frio que mata. Venha nos dar as janeiras que está o frio que mata. Obrigado, minha senhora, pela sua janeirinha. Pra não gastaremos nós e mais as criancinhas. Pra não gastaremos nós e mais as criancinhas.
Se torniamo sulla terraferma, dopo essere stato sulle isole della laguna del Parco Nazionale del Rio Formosa, incontriamo una serie di borghi che meritano una tappa. Il primo, io lo chiamavo Olao, ma forse, e l'ho capito anche da come lo dici tu, la dicitura corretta è Ogliao.
Ogliao, esattamente.
Ogliao.
Perché è difficile da dire.
Ogliao, dove c'è un mercato del pesce incredibile.
Sì, questo mercato è patrimonio immateriale di UNESCO, è patrimonio internazionale per la sua architettura e anche, nella mia opinione, che io faccio tutti l'Algarve, è il miglior mercato relativamente a qualità e costo, è il meglio dell'Algarve, questo qui, molto molto buono.
Molto bello anche da un punto di vista architettonico.
Sì, 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 sì.
È una costruzione che ha quattro cupole, la cui è sommità di colore verde, per il resto invece sono delle mattonelle color rosso-arancio intenso, diviso in due parti, una parte è il mercato del pesce, dall'altra invece ortofrutticolo e non solo.
Esatto, sì, 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 sì.
Continuando sempre verso Oriente, poi si arriva a Tavira, è una città sempre più vicino al confine con la Spagna, è una città adagiata sulle rive di un fiume ed è una città estremamente affascinante, una cittadina.
Sì, sì, sì. A Tavira si trova una combinazione di edifici storici risalenti alla dominazione araba e edifici recenti di ispirazione e stile modernista anche. La cultura araba è stata qui presente per cinque secoli e ha lasciato varie influenze visibili, questo è stato un periodo cruciale nella storia di Portogallo per il contributo che ha portato alla formazione culturale, sociale, economica del paese. I differenti tipi di turista le piace molto Tavira perché è molto tranquillo e dopo è questa diversità di edifici anche la Ponte Romana, abbiamo qui tutti il fine di settimana, sabato, domenica, tanti spagnoli che vengono solo per fare una passeggiata per Tavira.
Beh, in effetti il confine è dietro l'angolo.
Olha, un faro Tavira è molto similare perché si affaccia sulla Ria Formosa, tutti e tre.
Però l'Algarve, questa zona dell'Algarve, quella orientale, ha anche altre due zone che sono interessanti. Una è la zona montana e l'altra è una zona intermedia che voi chiamate con un nome particolare.
Barrucao.
Barrucao.
Barrucao, sì. È la zona intermedia, il mezzo del mare e la campagna.
Ecco, e sono zone che vanno assolutamente scoperte. Noi abbiamo aperto questa puntata di On the Road con un flash su Lisbona e parlando di quello che potrebbe diventare un problema, ovvero l'overtourism. Per evitare che questa cosa succeda, è indispensabile, per esempio, per un viaggiatore avere la curiosità di scoprire anche zone apparentemente meno turisticizzate, come sono appunto le zone montane di quest'angolo dell'Algarve o questa zona mediana tra il mare e la montagna.
Immagina, l'Olé, che è nel centro dell'Algarve, sta in questa zona che si chiama Barrucao. Quindi lì si chiama Barrucao, questo è per la diversità geologica, che si cambia la geologia del fronte mare fino alla campagna. e dopo te c'è la montagna che è Mont Chic, te prova diversi turisti, certo che non sono tutti per me, ma sono diversi nazionalità, tipo gli americani le piacciono molto venire qui e queste zone di Barrucal e di montagna, perché lì ti trova una identità molto marcata e non si trova questo over tourism come te trova sempre in Albufeira o Portimão, in questa città di fronte al mare. Qui queste zone di fronte al mare hanno perso molto, più di 50% della identità che avevano, non so, 50 anni fa. E in queste zone di montagna, questa zona di Barrucal, ancora si vede molto l'autenticità portoghese. Sono molti turisti di bici che fanno camminata a piedi, che le piace andare in mezzo della naturalezza e visitare questi paesi meno turisti.
Meno conosciuti. Io ti chiedo un'ultima cosa, Diana, se ci puoi regalare una cartolina di una località, magari quella che tu preferisci, del Barrucal o della zona montana. Scegline una e regalaci una cartolina.
Mont Chic è la montagna dove te trova il Monti Verdi con la foresta, dove si fa una camminata spettacolare, proprio bellissimo, dove con una vista bellissima si vede il mare, te trova le mucche, le capre, è molto molto bello, e le persone sono anche, sembra che hanno fermato nel 1930, che ancora sono molto simpatici, hanno sempre un buongiorno a darti, non importa se è turista o no, quindi ti trova il buon mangiare, anche la grappa è molto buona, loro fanno la grappa.
Siamo giunti quasi al termine del nostro viaggio. Ci sta giusto un'ultima riflessione sull'overtourism. Ne avevamo parlato sia per Lisbona, ma ne avevamo parlato anche con Diana. Ecco, io consiglierei ai sindaci di Cortina e di Taormina di farsi organizzare un viaggio di lavoro ad Albufeira. Non è nella zona dove siamo stati noi, è dall'altra parte, nell'Algarve occidentale. Ecco, se vanno da quelle parti, possono vedere con i loro occhi come si può compromettere l'integrità di una splendida località turistica. Qui il turismo di massa è deflagrato come un'epidemia e crea inevitabilmente un po' di problemi. Il capitano, quello che ci aveva portato sul gommone sull'isola di Culatra, ha fatto una riflessione che io personalmente sposo in pieno.
Può virare un problema più grosso? È vero che per questa lacuna specifica, la contaminazione ha contaminazione, ma non tanta come per esempio in Venezia, ma è necessario arrivare a un nuovo equilibrio, è necessario cambiare i servizi che facciamo di giro nella lacuna, il tipo di barco, per garantire che non avremo problemi nel futuro della lacuna.
Joaquim parlava della laguna, parlava del Parco Nazionale Rio Formosa, ma io penso che questo nuovo equilibrio vada cercato anche nei centri urbani, nelle località turistiche che rischiano di essere schiacciate dall'over tourism. E con questa riflessione che chiudiamo questa puntata di On the Road e ci fermiamo qua. Buona domenica da Claudio Agostoni, un grazie a Diana, il capitano, tutti quelli che mi hanno dato una mano per questa puntata, e On The Road torna domenica prossima con un altro viaggio.
Oriente todo o people está presente.
Se te falta qualquer coisa, não apanhas o ar. Nós temos o produto, estamos a representar. Sou o tudo que tu podes pular. O sabor que te faz babar. O jeito que faz digitar. O palco que te faz vibrar. Sem razão ou animar. É sobrenatural. E como é normal. O produto habitual. O sabor que te faz pular. O sabor que te faz babar. O jeito que te faz digitar. O palco que te faz vibrar.
Nada de mal é perfeitamente natural. Pode ser uma dama da lama de pijama, não há drama. Desde acenda aquela chama. Produto da Donnie será sempre o puro som. Com muita calma, muita alma, sem nunca sair de tom. Acredita quando o ponto back te comunica. Aqui é tudo bom, aqui é tudo bom.
Se te faz agora.